Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ben ritrovati a questo appuntamento mensile con la parola di Dio. Un appuntamento che ogni volta si propone di far incontrare la nostra vita con la parola del Signore. E da questo attinge anche il titolo della nostra trasmissione, La tua parola mi fa vivere, cioè non parla solo alla testa, non parla solo alla parte più razionale di noi, ma abbraccia tutta la nostra esistenza umana ed è davvero lampada ai nostri passi. In questi anni abbiamo sempre fatto un percorso di lettura continua sulla parola di Dio, quindi dopo aver letto e commentato il Vangelo di Marco e gli Atti degli Apostoli, la volta scorsa abbiamo iniziato la lettura continua delle lettere dell'Apostolo Paolo e stiamo leggendo la prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primo scritto cristiano in nostro possesso. Chiaramente i Vangeli narrano la vicenda e la persona di Gesù, ma lo scritto più antico che venne redatto ancor prima che i Vangeli venissero ultimati è lo scritto che Paolo indirizza alla comunità di Tessalonica. E leggere insieme le lettere di Paolo è un dono prezioso, perché ci aiuta a capire come lentamente è andata formandosi l'identità cristiana, quali sono state anche le sfide che la comunità si è trovata ad affrontare e come Paolo ha cercato di risolvere alcune questioni interne alla comunità, puntualizzando i punti fermi dell'identità cristiana. Ecco perché il confronto con Paolo, con le sue lettere, è prezioso per noi, perché ci conduce alla radice della nostra identità. Come ogni volta invochiamo il dono dello Spirito Santo, su me che parlo, su voi che ascoltate, perché davvero la parola possa essere luce per noi. E sulla nostra trasmissione invochiamo anche la protezione di Maria, che ha custodito, generato il Verbo, meditando ogni cosa nel suo cuore. Bene, su questo sfondo noi continuiamo la lettura della prima lettera ai Tessalonicesi, dedicandoci oggi al capitolo 2. Il capitolo primo aveva presentato sostanzialmente il saluto di Paolo e le prime notizie che ripercorrevano l'esperienza che Paolo aveva fatto a Tessalonica. Il capitolo 2 è dedicato all'identità di colui che porta il Vangelo. Meglio vedremo, è l'identità di colui che è portato dal Vangelo, dove il Vangelo non è uno scritto ma la persona stessa di Gesù. Il capitolo 2, i versetti 1-16, a cui oggi ci dedicheremo, è un pochino incorniciato attorno al tema di una parola che viene verso l'uomo e ha come elemento caratteristico quello della sofferenza. Quando c'è la sofferenza nel momento in cui viene accolta la parola, questo è un segno che abbiamo a che vedere con la parola del Signore, è un marchio di origine controllata, cioè la parola che proviene dal Signore porta inscritto in sé il mistero della sofferenza, il mistero pasquale, il mistero del seme che muore. Quindi vedremo come il secondo movimento della prima lettera ai Tessalonicesi è incorniciato da questo elemento, sia all'inizio sia alla fine. Al centro cosa troveremo? Al centro troviamo Paolo che definisce la sua identità di messaggero del Vangelo, la sua identità di apostolo che si lascia condurre dal Vangelo, che viene delineata contrastando quelli che lo screditano, e quindi Paolo dirà cosa non è colui che si lascia portare dal Vangelo, per poi invece dire cosa lui è nel suo servizio al Vangelo. Quindi un brano, quello su cui ci soffermeremo oggi, che è incorniciato nel tema della parola e nella caratteristica della parola come parola segnata dal mistero pasquale, e al centro, all'interno di questa cornice, il falso apostolo, i tratti del falso apostolo e i tratti del vero apostolo. Quindi vedete, è una struttura che ci può aiutare a seguire meglio il testo e che già ci dà alcuni punti fermi. Ma andiamo decisamente nel testo. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo proprio sul capitolo 2 della prima lettera ai Tessalonicesi. Comincio con la cornice di apertura, che sono i primi due versetti. Paolo si rivolge così alla comunità di Tessalonica. Voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile. Ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Bene, questa è la cornice di apertura del capitolo 2, dove Paolo parla, riprende quanto ha già annunciato nel capitolo 1, cioè la venuta nella comunità di Tessalonica. Ora, qui è interessante notare che ciò che noi traduciamo con la nostra venuta in mezzo a voi, nel testo greco utilizza un termine a noi consono, cioè che conosciamo, a noi noto, non parla della nostra venuta in mezzo a voi, ma il nostro esodo in mezzo a voi non è stato inutile. Anche qui questo inutile, il termine tecnico sarebbe vuoto, infecondo, e questo già ci dà un elemento importante da tenere presente. Chi serve la parola è in continuo esodo. La parola porta iscritto in sé l'esodo, perché la parola esce dal Padre per andare incontro all'uomo. Cristo, che è la parola fatta carne, è uscito dal Padre per venire incontro a noi, e nonostante la morte in croce, questo momento, che è stato il momento di massima spogliazione, di massimo svuotamento di sé, è stato enormemente fecondo, perché lì lui ha distrutto il peccato e la morte. Lo stesso vale per l'apostolo, cioè l'apostolo intende il proprio ministero come un esodo, come Gesù è uscito dal seno del Padre per venire incontro a noi, così l'apostolo vive continuamente un esodo che è caratterizzato dalla sofferenza, perché Paolo lo dirà, a Filippi abbiamo subito oltraggi, però questo non è stato vuoto, cioè non è stato solo un processo di svuotamento, ma è un movimento fecondo. E gli elementi della fecondità Paolo li constata nel confronto stesso con la comunità di Tessalonica. Secondo elemento della cornice interessante, Paolo sottolinea gli elementi della sofferenza, dice: dopo aver sofferto, primo elemento, subito oltraggi, secondo elemento, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, terzo elemento, quindi sofferenza, oltraggi, lotte, fanno da elemento che caratterizzano l'annuncio del Vangelo di Dio. Ma Paolo dice, tutto ciò non è riuscito a soffocare il, noi traduciamo, coraggio di annunciare il Vangelo. Il termine greco è paresia. La paresia è qualcosa di più ampio del coraggio. Certo, c'è l'elemento del coraggio all'interno della paresia, ma la paresia è anche libertà, libertà in Dio, cioè libertà di saper cogliere dove Dio mi sta mandando, indipendentemente dai successi o insuccessi o dai condizionamenti umani e no. Libertà rispetto all'uomo, questo fa venire in mente il brano degli Atti degli Apostoli, dove le autorità sacerdotali vorrebbero far tacere Pietro e Giovanni quando cominciano a portare la testimonianza sul Cristo, no? E Pietro risponde dicendo: se sia lecito obbedire a Dio e agli uomini, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e vissuto. Questo è l'elemento della parresia, e che anche libertà, oltre dai condizionamenti degli uomini, dai condizionamenti dell'ambiente dove l'annunciatore porta. Quindi sofferenze, oltraggi, lotte non hanno avuto la forza di far richiudere in se stesso l'annunciatore, ma anzi lo hanno ulteriormente confermato nel portare l'annuncio. Perché l'hanno confermato? Perché in questi elementi l'annunciatore trova la verità dell'annuncio che lui porta. Abbiamo detto prima, no? La caratteristica doc, di origine controllata, della parola del Signore è l'essere, l'avere come tratto fondamentale l'esodo, cioè l'uscire incontro all'altro, però è un esodo all'insegna dello svuotamento, della sofferenza, proprio perché il Vangelo non sono dei concetti dati alla testa, ma è l'esperienza stessa di Cristo, è un cammino vitale. Su questo sfondo Paolo poi difende se stesso e continua quindi il suo delineare l'identità dell'apostolo. Perché difende se stesso? Perché probabilmente a Tessalonica si sono infiltrati dei falsi fratelli che screditano l'annuncio che Paolo ha portato. E allora leggiamo i versetti dal 3 al 7, dove Paolo dice: il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni, e neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Ma infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia, Dio ne è testimone, e neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Se voi leggete con attenzione questi versetti, dal 3 al 7, noterete che Paolo fa un elenco di 7 punti in cui lui veniva criticato, in cui lui veniva aggredito, screditato. Cosa dicevano quelli che lo screditavano? Primo, che Paolo era menzognero. Secondo, che era mosso da disoneste intenzioni. Tre, che ingannava gli ascoltatori. Quattro, che si preoccupava di piacere agli uomini. Probabilmente dietro questa espressione c'è il tentativo, visto che a Tessalonica Paolo ha avuto particolare successo con il mondo pagano, che si è convertito dagli idoli al messaggio della fede, e allora chi lo screditava, verosimilmente erano persone provenienti dal giudaismo, ritenevano che Paolo avesse annacquato il giudaismo per accogliere i pagani, senza imporre ai pagani gli elementi di fondo dell'ebraismo, cioè l'osservanza di tutti i precetti della legge e la circoncisione. 5. Paolo viene accusato di usare parole di adulazione. 6. Di avere intenzioni di cupidigia. E infine di cercare la gloria umana. 7 punti in cui Paolo era aggredito, accusato, screditato nell'annuncio che lui portava. Tutto questo ovviamente si chiarisce per noi sullo sfondo di quello che è stato l'annuncio alla comunità di Tessalonica, che è narrato molto bene negli Atti degli Apostoli e che già ci fanno capire cosa ha generato questa azione che screditava l'Apostolo. Ovviamente Paolo nella sua lettera fa un elenco di 7 punti per dire che ne aveva contro di lui cioè, avevano tutti i motivi di questo mondo. 7 è un po' il numero che vuole racchiudere la totalità delle accuse che gli venivano fatte. Però in Atti 17, dove viene narrata la sua esperienza di annuncio a Tessalonica, noi troviamo già questi elementi. Allora, rileggiamo brevemente il brano degli Atti degli Apostoli, dove ci viene portato, dove ci viene testimoniato l'annuncio di Paolo a Tessalonica. Percorrendo la strada che passa da Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. Chi giunge a Tessalonica? Sono Paolo, Sila, Timoteo e Luca, sono in quattro. Come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per 3 sabati discusse con loro sulla base delle scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. Quindi Paolo a Tessalonica ha iniziato a predicare nella sinagoga e lì, parlando ad ebrei, può basarsi sulle scritture per illustrare il mistero di Cristo. Poi continua e diceva: «Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio». Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un gran numero di greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà. Ma i giudei, ingelositi, presero con sé dalla piazza alcuni malviventi, suscitarono un tumulto e misero in subbuglio la città. Notate, chi è che si oppone a Paolo? Sono i credenti di lingua ebraica, cioè i giudei, sono quelli che a Tessalonica costituiscono il punto di aggressione verbale nei confronti di Paolo, e reagiscono perché un numero grande di greci, cioè di pagani, aderiscono alla fede. Quindi questi giudei ingelositi si presentarono alla casa di Giasone e cercavano Paolo e Sila per condurli davanti all'assemblea popolare. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando: «Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti anche qui e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore perché affermano che non c'è un altro re se non Gesù». Così misero innanzi alla popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono. Noi sappiamo che dopo questo episodio Paolo deve lasciare la comunità di Tessalonica, però già notiamo che il punto di aggressione nei confronti di Paolo è legato alla parte giudaica di Tessalonica, alla comunità giudaica. Qual è allora, perché Paolo viene accusato di menzogna, di inganno, di cercare di piacere agli uomini ma non a Dio, di cercare la gloria umana? Come mai questi 7 capi d'accusa? Perché praticamente Paolo, basandosi sulle scritture, mostra che Gesù è il Cristo, cioè il Messia atteso, ed è il Kyrios, il Signore. Dice che è il Messia atteso alla parte ebraica e che è il Kyrios, il Signore, alla parte pagana. E apre le porte alla fede alla parte pagana senza esigere dalla parte pagana la circoncisione, l'osservanza della legge o le norme di purità. Perché la fede si basa sul lasciarsi accogliere da questo Signore che è venuto incontro all'uomo e che cerca l'uomo, è alla ricerca dell'uomo, di ogni situazione, in ogni situazione questi si trovi, per liberarlo dal peccato attraverso l'azione della sua grazia. Ecco, questo annuncio così aperto, così caratterizzato dalla grazia, così centrato sulla figura di Cristo e non più sulla legge, mette in allarme la parte giudaica, la comunità giudaica di Tessalonica, che aggredisce Paolo e cerca di screditare il suo annuncio, ovviamente da coloro che in qualche modo erano già affacciati all'ebraismo. Cioè Paolo ha successo all'interno della sinagoga verso alcuni ebrei che lo ascoltano, ma soprattutto verso quei greci timorati di Dio che avevano già una certa sensibilità verso le scritture, che ascoltavano quanto la comunità ebraica faceva, però non avevano, non se la sentivano di aderire pienamente all'ebraismo a motivo della stretta morale caratterizzata da tutte le norme della legge e a motivo della circoncisione. L'annuncio di Paolo non richiede né l'una né l'altra, chiede di accogliere il dono di un Dio che ti viene incontro, e questa i pagani l'abbracciano. Allora capite bene perché la parte ebraica pone ostacolo. Bene, facciamo una breve pausa musicale, in modo che ciascuno di voi ha modo di rileggere questi primi 7 versetti, per passare poi alla parte positiva, cioè Paolo, dopo aver elencato i punti in cui viene screditato, dice anche chi è l'apostolo, e allora lì diventa molto bello e significativo per noi. Quindi una breve pausa musicale, dopodiché continuiamo nella lettura di questo secondo capitolo per delineare i tratti del vero apostolo e del vero testimone del Vangelo. Ecco, dopo aver visto la prima parte di questo capitolo, dove Paolo presenta se stesso nell'esodo della parola che va incontro alla comunità e fa l'elenco dei motivi che i suoi persecutori, fra virgolette, adducono per screditare il suo annuncio, la seconda parte invece sottolinea gli aspetti positivi dell'apostolo. Gli aspetti positivi. Allora, cominciamo a leggere dal versetto 7 fino al versetto 12. Paolo dice, invece, notate quindi subito l'avversativa, no? Dopo aver elencato i punti in cui è screditato, e poi passa alla parte positiva. Invece, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Allora, pochi versetti, 5 versetti, ricchi però dell'identità dell'apostolo, dell'identità del testimone del Vangelo. Paolo qui utilizza 3 immagini molto belle. La prima è l'immagine della madre, la seconda è l'immagine del lavoratore manuale, la terza è l'immagine del padre. Allora, sostiamo un attimo su queste 3 immagini che delineano il testimone del Vangelo. Il testimone del Vangelo è come una madre che ha cura dei propri figli. Ancora ci sono alcune sfumature che il testo italiano non rende, ma che troviamo nel testo greco, cioè è una madre che fa da nutrice per i propri figli, che sono ancora lattanti. Il termine utilizzato indica il bambino molto piccolo, che ha bisogno di tutte le cure della madre. E tanto vero che quando Paolo parla del trasmettervi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, l'immagine che sembra stare dietro è quella della madre che allatta il bambino, cioè è proprio qualcosa di sé che Paolo dà. Ed è un qualcosa di sé che non passa solo dal latte del Vangelo, ma diventa dono della nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari come un figlio è amato e caro per la propria madre. Quindi notate come dietro questa prima immagine c'è un linguaggio molto carico di affetto, dove Paolo attinge al punto primo della relazionalità, che è la relazionalità tra madre e figlio. Portare il Vangelo non è portare una filosofia, ma è inserirsi in un'esperienza di vita che è caratterizzata dal dono e dalla relazione. E Paolo qui educa i Tessalonicesi come se fossero ancora bambini appena nati che hanno bisogno di tutto. Teniamo presente, come abbiamo ascoltato prima, che Paolo ha dovuto lasciare Tessalonica per le accuse che gli muovevano, per la persecuzione che si era scatenata verso di lui, quindi non aveva avuto modo di portare avanti la propria opera di evangelizzazione, quindi la continua distanza insieme a Sila, Timoteo e Luca. Ecco perché usa il plurale, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre. Seconda immagine è quella del lavoro, ma non è il lavoratore anche qui intellettuale di testa, è il lavoratore manuale, si parla di lavoro, si parla di fatica, si parla di dedizione 24 ore su 24, notte e giorno. Si parla di uno stipendio indirettamente per non essere di peso a nessuno e si parla anche di un comportamento giusto e irreprensibile. Non è che mentre lavora cerca di mettere in mezzo qualche materiale che è un pochino non conforme alle norme, no? Tutto ciò che Paolo fa è santo, giusto e irreprensibile perché ha a che fare con il Vangelo di Dio. E teniamo presente, per Paolo il Vangelo di Dio non è un insegnamento, ma è la persona viva del Cristo nel credente. Cioè Paolo si sente responsabile davanti a Dio per quello che lui testimonia e annuncia. Quindi accanto alla immagine della madre usa l'immagine di chi costruisce un edificio. È un po' come quello che sta mettendo le fondamenta di un edificio e le mette solide perché poi l'edificio possa costruire bene. Notiamo che questa è un'immagine che Paolo utilizza anche in altre lettere. Nella corrispondenza con i Corinzi Paolo dice: io ho gettato le fondamenta, un altro, sarebbe Apollo, vi ha costruito sopra. State però attenti poi a che materiali mettete a disposizione per continuare la costruzione, perché i materiali devono essere di qualità, devono essere giusti, no? Ecco, questa è l'altra immagine che Paolo usa e mette se stesso qui, nel caso dei Tessalonicesi, non solo in colui che mette le fondamenta, ma in colui che fa proprio il lavoro manuale di costruzione, che edifica la comunità di Tessalonica. E infine la terza immagine è quella del padre. Sapete pure che come fa un padre verso i propri figli, e qua utilizza tre verbi, esortare, incoraggiare, scongiurare, che sono i verbi che formano il carattere del figlio. Se la madre è un'immagine legata soprattutto all'inizio, quando il bimbo ha bisogno di tutto, il padre invece è quello che raddrizza la strada, tanto vero che il termine utilizzato anche qui in greco, scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio, alla lettera in greco c'è di camminare secondo il modo degno di Dio, cioè è un po' come un padre che raddrizza la strada, A me dicevano, quando mio padre mi correggeva, mi diceva sempre che la pianta va raddrizzata quando è piccola, perché poi diventa troppo tardi, no? E quindi l'intervenire con scongiurare, esortare, richiamare è proprio il compito paterno, il compito della figura forte che tiene la pianta dritta per poi avere un comportamento degno di Dio. Quindi ecco le tre immagini: la madre, il padre e colui che è il lavoratore manuale che costruisce un edificio. Quindi Paolo identifica così il testimone del Vangelo. Il testimone del Vangelo ha questi tratti e dice ai Tessalonicesi: voi ne siete testimoni come ne è testimone Dio. Voi ne siete la prova, nel senso che vedete come io mi comporto con ciascuno di voi. La lettera stessa è espressione di tutto questo. Teniamo presente che con la prima lettera ai Tessalonicesi Paolo apre un modo inedito per la comunità cristiana, era ancora inedito, di formare la comunità cristiana, cioè quella di formarla attraverso gli scritti. Lui mandava lo scritto veniva letto pubblicamente, diventava motivo di crescita e di confronto all'interno della comunità, e poi questo scritto veniva condiviso con altre comunità, diventava una sorta di lettera circolare che edificava le chiese, permettendo di gustare, sentire l'Apostolo come una presenza viva in mezzo a loro. Tutti lo percepivano come madre, come padre, come architetto e manovale che costruiva la fede cristiana. Quindi vedete, all'interno della cornice, dopo essere stato screditato, Paolo accredita se stesso attraverso queste tre immagini. E poi chiude anche questa parte di riflessione e la chiude riprendendo la cornice. Nella cornice abbiamo visto la parola che esce, la parola che è caratterizzata dalla sofferenza. Ascoltiamo adesso la chiusura, dove vengono ripresi questi due elementi. Proprio per questo, scrive Paolo, anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Ecco, questo versetto, che è il versetto 13, fa da pannan proprio all'apertura del capitolo 2, dove si parla della parola che esce, come l'Apostolo che esce e va incontro alla comunità. Allora Paolo qua riprende questo concetto dicendo: la parola che noi vi abbiamo fatto udire, quindi che è uscita verso di voi, voi l'avete accolta, interessante, non come parola di uomini, ma come è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. La prima lettera ai Tessalonicesi è fin dall'inizio, quindi fin dal suo primo scritto, Paolo presenta una teologia della parola. La parola è una parola carica dell'energia dello Spirito, quindi chi l'accoglie non si limita a sentire qualcosa e a metterlo nel cuore, ma chi accoglie, accoglie un flusso di vita che feconda il suo cuore, che continuerà a scorrere dentro di lui e opera. La parola di Dio è come la parola creatrice, ciò che dice fa. Dio disse sia la luce e la luce fu. E Dio vide che era cosa buona. Lo stesso vale per chi ascolta l'annuncio del Vangelo di Paolo, dice: questa parola è una parola che non solo fa ciò che dice, ma innesta tutta una serie di energie positive, ma non nel senso new age del termine, nel senso di innesta dentro di noi una capacità di dono che porta l'impronta del dono del Signore. Già nel capitolo 1 avevamo visto come Paolo sottolineava la potenza di questa parola, quando aveva scritto ai Tessalonicesi dicendo: il nostro Vangelo non si diffuse fra voi soltanto per mezzo di parola, ma con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione, cioè è una parola abitata dalla potenza, la dynamis dello Spirito. E poi aveva ancora aggiunto, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, cioè è una parola che è caratterizzata da una fecondità che suscita una gioia spirituale, è quella gioia che è shalom, che è pienezza di pace. Però nello stesso tempo, dicevamo prima, oltre a tutto questo, è una parola che porta i tratti del mistero pasquale, quindi porta dentro di sé anche la logica del seme che muore. Se il seme caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto e quindi deve generare per forza di cose, secondo Paolo, sofferenza. Del resto Paolo viene da un viaggio dove è sempre stato così, a Filippi è stato messo in prigione, poi è andato a Tessalonica e è dovuto andare via perché si è scatenata la persecuzione contro di lui, è andato a Berea, stessa cosa, è andato ad Atene e gli è andata male, insomma il suo viaggio continua e dovunque va, cioè sì l'adesione alla parola di Dio, ma ci sono anche le sofferenze. Ecco allora questo richiamo che torna nei versetti dal 14 al 16, che leggo, e sono i versetti più duri di questa lettera, quindi vanno, come dire, presi con le pinze e capiti bene. Voi infatti, scrive Paolo, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio, sono nemici di tutti gli uomini. Essi impediscono a noi di predicare i pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Allora, le parole di Paolo nella finale di questa sezione della lettera sono parole molto dure, che purtroppo hanno dato adito nella storia a interpretazioni errate che hanno portato anche a dei capi di accusa forti verso i giudei, proprio per le espressioni che Paolo usa. Però queste espressioni vanno contestualizzate. Paolo si trova con un gruppo di persone che non solo lo screditano, ma ostacolano coloro che hanno aderito al Vangelo, appunto che dice ai fratelli di Tessalonica, quello che è successo a Gerusalemme sta succedendo anche a Tessalonica, Pietro e Giovanni sono stati messi in prigione, erano stati invitati a non dire quello che avevano testimoniato, hanno sofferto e lo stesso capita a voi, anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei, vedete è sempre la parte ebraica della comunità a Tessalonica che aggredisce in diversi modi la parte che ha aderito al Vangelo. Ecco allora che Paolo cosa fa? Visto che loro lo screditano, alla fine Paolo dice, adesso vi dico io cosa sono queste persone, è chiaro che nel tono di Paolo c'è la difesa dei propri figli sotto la persecuzione e la difesa si fa in modo, come dire, aggressivo per la preoccupazione, cioè se uno vede un orso con i suoi piccoli e cerca di avvicinarsi ai piccoli, sappiamo come reagisce l'orsa, ecco, lo stesso vale per Paolo, Paolo è una madre, un padre, guai a chi tocca i suoi figli. Ecco allora i sette punti, come loro l'hanno screditato sui sette punti, così anche lui denuncia sette elementi che caratterizzano coloro che si oppongono al Vangelo. Hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, cioè chi si oppone al Vangelo uccide ancora una volta Gesù e i profeti, perché il Vangelo non è un testo, non è un insegnamento, ma è la persona viva del Cristo in noi. Hanno perseguitato, non piacciono a Dio, 4 sono nemici tutti gli uomini, 5 impediscono di predicare i pagani, 6 colmano sempre di più la misura dei loro peccati, il peccato per eccellenza è impedire al Vangelo di raggiungere i cuori dell'uomo perché sia salvato, e quindi 7 su di loro l'ira è giunta al colmo, perché quando uno rifiuta l'amore di Dio e ostacola la corsa dell'amore di Dio, Dio non rimane con le braccia in mano. Capite bene però che queste 7 denunce di Paolo, anche se sono rivolte alla parte ebraica della comunità che aggredisce i credenti in Cristo di Tessalonica, non sono l'accusa di Paolo contro il giudaismo, Noi abbiamo delle pagine stupende nelle lettere di Paolo su quello che è il giudaismo. Pensate ai capitoli 9, 10, 11 della lettera ai Romani. Qui Paolo è in un contesto polemico, aggressivo, dove gli pestano i piedi per usare un eufemismo e la sua risposta è una risposta decisa, forte, ma non per sé, ma per tutelare questa comunità che è ancora una comunità che ha bisogno di essere edificata, dove i figli hanno bisogno ancora di essere nutriti di latte, cresciuti, svezzati, dove il padre deve ancora insegnare a camminare e questi che lo accusano rischiano di mandare in fumo l'annuncio del Vangelo. Ecco, cari ascoltatori, quest'oggi abbiamo proprio voluto dedicare la nostra trasmissione a questa seconda parte della lettera ai Tessalonicesi. Ed è bello incontrare un apostolo così appassionato come l'apostolo Paolo e anche veder delineati i tratti in cui lui porta l'annuncio del Vangelo, perché questi dovrebbero essere anche i tratti che caratterizzano ciascuno di noi nel trasmettere la fede a coloro che ci stanno vicini e nel testimoniare il Vangelo nel mondo, nel tessuto sociale, lavorativo, familiare in cui viviamo. Lasciamo ora un altro spazio musicale prima di lasciare spazio alle vostre domande. Sapete che nelle nostre conversazioni è sempre importante il feedback delle vostre domande perché ci permettono di affrontare, chiarire, approfondire alcune cose che magari sono passate in modo un po' superficiale. Pronto, buonasera, con
Pronto?
chi parlo?
Pronto? Buonasera, sono Franco.
Mi dica, Franco.
Beh, io innanzitutto la ringrazio perché ha stimolato molto con questa esposizione della lettera di San Vincenzo di Paolo la mia curiosità. Ma più che altro io la mia domanda che voglio porle è quello che riguarda San Paolo, quando lui va via da Tessalonica, che è il Salonicco in effetti, lui è molto preoccupato, molto apprensivo, vuole conoscere diciamo, come cresce la fede dei Tessalonicesi e quindi in qualche modo lo apprende da Timoteo. Questo stesso comportamento, questo stesso, diciamo, la Chiesa oggi ha la stessa apprensione che ha Paolo nelle persone che sono giovani nella fede. È questo che desidero sapere. Grazie, l'ascolto per radio.
Grazie di cuore Franco per la sua domanda. Effettivamente sì, Paolo quando si allontana per cause di forza maggiore, a motivo della persecuzione, per far sì che la sua vita fosse protetta, custodita, salvata, gli stessi fratelli gli dicono devi partire. Però Paolo non rompe il cordone cioè la relazione con la comunità di Tessalonica. Ecco allora che fa diversi tentativi. Prima di tutto lascia Timoteo perché possa portare avanti la sua opera di evangelizzazione. Timoteo non era finito nel mirino dei giudei della città, anche perché probabilmente non aveva parlato all'interno della sinagoga. Quindi Timoteo può continuare a portare avanti l'opera di evangelizzazione. Poi ci sono le lettere e questi viaggi continui di Timoteo all'interno della comunità. Quindi Paolo cerca di portare avanti l'opera di evangelizzazione a Tessalonica, uno attraverso i suoi collaboratori, due attraverso le sue lettere e poi lo vedremo la volta prossima attraverso il desiderio delle sue visite, cioè lui annuncia che vuole comunque tornare a Tessalonica perché niente toglie il rapporto interpersonale. È chiaro che questo, come lei giustamente ha fatto notare nella sua domanda, dice l'attenzione pastorale dell'Apostolo e l'attenzione pastorale che dovremmo avere tutti noi all'interno della comunità cristiana. Ora, dare una valutazione su quello che avviene oggi a livello generale è pressoché impossibile, cioè ogni comunità può rispecchiarsi in questo e vedere, capire su quale punto magari lavorare un po' di più, se sul punto della relazionalità, se sul punto dell'affrontare le questioni con schiettezza attraverso una formazione adeguata o se sul punto di una presenza viva e fattiva accanto alle diverse esigenze delle persone. Però sicuramente queste lettere, lo vedremo in tutte le lettere di Paolo, interpellano molto il nostro modo di essere comunità oggi. Grazie Franco per il tuo interrogativo. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Pronto, buonasera, sono Anna da Lettere. Volevo fare una domanda.
Anna.
Io da molti anni, dalla Bibbia mi esce sempre un passo, è strano, Ezechiele sentinella del popolo. Che cosa vuol dire?
Grazie Anna per la sua domanda, è una domanda molto bella, perché Ezechiele praticamente paragona il compito del profeta, ma non solo il compito del profeta, anche il compito del re, del sacerdote, cioè di coloro che hanno una certa autorità sul popolo, alla sentinella. Qual è il compito della sentinella? Il compito della sentinella è quella di dare il segnale appena si vede il pericolo, in modo che il pericolo possa essere affrontato. E il grido dei profeti è stato quello di dire al popolo: attenzione, perché voi non siete più le sentinelle del mio popolo. Vedete arrivare il pericolo, ma siete così distratti dai vostri interessi che non date più l'allarme e il popolo perisce. Ecco, questo ci collega con quanto dicevamo oggi, no? Paolo non presenta la figura dell'apostolo solo come quella di una madre che è totalmente coinvolta a livello relazionale, quindi si lascia muovere molto dal sentimento, dall'amore, e nemmeno solo come quella del lavoratore che è tutto preso dal lavoro, dal costruire, dal fare perché tutto venga solido, ma presenta anche l'immagine dell'apostolo come quello del padre. E il padre è colui che deve correggere, deve incoraggiare e scongiurare allo stesso tempo, cioè deve essere la sentinella sulla vita del figlio, perché quando arriva il pericolo lo mette in guardia dal pericolo, quando va fuori strada con una visione distorta della realtà la raddrizza, in modo che il figlio possa camminare bene. Quindi mi sembra che l'immagine da lei evocata, quella della sentinella, sia proprio un'immagine bella, significativa, che alla luce dell'Antico Testamento di Ezechiele illumina il testo che abbiamo commentato. Quindi grazie di cuore, signora Anna. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Sono sempre Silvano.
Mi dica Silvano, qual è la sua domanda?
Io l'avevo chiesto, siccome la Madonna della Lettera di Messina c'è il suo internet, che San Paolo, praticamente sono diventati cristiani tramite San Paolo, quindi loro nel 41 sono andati in Palestina dalla Madonna che poi gli ha rilasciato sta lettera, eccetera, eccetera. Ma quando è andato San Paolo a Messina? È possibile che non sono passati manco 10 anni da quando è morto Gesù?
Allora, caro Silvano, effettivamente noi abbiamo trattato questo argomento alla fine della lettura degli Atti degli Apostoli. Dobbiamo tornare indietro di circa 7-8 mesi fa, che approfondì proprio la questione della Madonna della Lettera. Noi qui abbiamo a che vedere con ovviamente una tradizione popolare, sicuramente dietro ogni tradizione popolare c'è un germoglio di verità, però tutti gli studiosi si sono posti la domanda che lei si è posto, cioè come è possibile che datarlo al 41, come lei ha detto, bisogna per forza datarlo dopo il 60, quando Paolo giunge a Roma. Tra l'altro la tempistica è addirittura spostata un pochino in là. E in ogni caso, sembra che, stando a quella tradizione, Maria fosse ancora viva quando da Messina parte la delegazione, quindi fosse molto anziana ma fosse ancora viva, e la raggiungono proprio in Terra Santa. Ora, non riprendo tutto il discorso, se volete potete chiedere tranquillamente a Radio Maria la registrazione della puntata in cui era stato dedicato, era la puntata di Siracusa Messina, quando Paolo passa da Siracusa Messina, però quello che sento di dirle è che queste tradizioni popolari sono preziose e dietro ogni tradizione popolare c'è un germoglio di verità. Io non escludo che l'elemento della fattività, no? di quello che oggi è custodito nella memoria del popolo di Messina e di tutto il popolo italiano contenga questo elemento di verità, però è molto bello pensare che Paolo, l'annuncio di Paolo, abbia non solo scosso il popolo di Messina, ma abbia portato il popolo a verificare quello che Paolo aveva detto, no? riguardo al figlio di Dio, riguardo a Maria, per andare direttamente da colei che aveva vissuto tutto questo. In fondo nella nostra tradizione cristiana, perché la liturgia ci mette continuamente a contatto con la figura di Maria? Perché in lei noi troviamo la conferma di prima mano, la testimonianza di prima mano di come essere discepoli, testimoni e persone in cui il Cristo continua a vivere dentro di noi come ha vissuto in lei. Quindi grazie di cuore Silvano per la sua domanda. Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi auguro a tutti voi una serena estate e con l'augurio di essere tutti discepoli di questo Paolo e come lui essere nella trasmissione della nostra fede come una madre che ha cura dei propri figli, come persone che lavorano notte e giorno per il Vangelo e come dei padri che incoraggiano ma anche avvertono quando ci sono degli errori che incombono. Di cuore tanti auguri a tutti voi e che la benedizione di Dio e l'intercessione di Maria continuino ad accompagnare le nostre famiglie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.